Casa Queen is Dead.
Invece per quanto riguarda la produzione solista di Morrissey, cosa segnaleresti? Le cinque palline.
Allora, cinque palline, non mi ricordo se sono cinque palline a qua.
Your Arsenal ne ha 4 e mezzo. Sì. Ne ha 4 e mezzo, perché vedi che.
Sì, Your Arsenal è quello che ha avuto il voto più alto. Sì, secondo me è il disco migliore di Morrissey solista, però non è all'altezza delle cose migliori degli Smiths. Ci va vicinissimo, capiamoci, ma non è un filino più sotto.
Ok, 1, 2, 3, 4. The sleeping nights of Jesus, gazing out across the open sea. I have seen the sleeping nights of Jesus, and they look extremely tired to me. Dying of starvation in the gutter.
In the gutter.
That is all the future holds for me.
Holds for me.
Or alcoholic poisoning in the toilet of my choice. That's all there is as far as I can see. Death in seconds
by the Russians,
or if you're lucky, just a sudden stroke, a lingering death from fallout as your teeth and hair fall out, a certain death from cancer if you smoke. Sleeping nights of Jesus, gazing out across the open sea. I have seen the sleeping nights of Jesus, and they look extremely tired to me. Put your faith in God, He won't expect you. Put your faith in death, because it's free. If you believe in nothing, honey, it believes in you. For God's sake, don't waste any faith on me. Comes to judge us in His glory.
In His glory.
Then we'll see how old a man can get.
Man can get.
He must be feeling ancient up there on the rim of space. 2,000 years and he ain't been back yet. Sleeping nights of Jesus.
Rub their eyes.
Rub their eyes and gape at what they see. I have seen the sleeping nights of Jesus, and it looks as though they've noticed me. As though they've noticed me.
E senza soluzione di continuità siamo passati dagli Smiths e dalla voce di Morrissey alla voce di un altro grande classico, Robin Hitchcock
è un altro dei miei artisti preferiti, quindi insomma sono ben contento che siamo riusciti a passare qualcosa da uno dei suoi dischi più famosi, più importanti, I Often Dream of Trains del 1984,
acustico, disco acustico,
sì.
Ecco, nella guida gli hai dato 4 palline e mezzo, le 5 palline l'hai riservate per Phegmania.
Sì, perché è il disco subito dopo, che invece è un disco elettrico, perché lui comunque nella sua carriera da solista post Soft Boys ha sempre alternato dischi acustici a dischi più pieni, più elettrici.
Beh, anche lui è uno di quelli, anche io sto pensando agli Ecstasy, voglio dire, dei grandi autori, capaci di scrivere anche grandi canzoni pop, ma per qualche misterioso motivo non ha mai sfondato presso il grande pubblico.
No, forse perché le sue canzoni pop sono comunque un po' disturbanti. Lui c'ha questa fissa per gli insetti, per cui magari una canzone pop ma con un ritornello super catchy che però parla di insetti fa fatica a sfondare nei media generalisti. Penso che possa essere anche questo un motivo.
Anche per i Ravanelli ha una passione.
Sì, anche per le verdure.
Adesso noi, questa qua è un po' criptica, perché chi non conosce la discografia di Robin Hitchcock e non ha presente quella bellissima copertina con lui che mostra un bel mazzo di Ravanelli, che tra l'altro non mi ricordo più neanche adesso il titolo di quel disco, però mi ricordo che quell'anno lì, quando uscì il disco con i Ravanelli in copertina, venne a suonare a Bologna, adesso mi stai facendo ritornare alla memoria, al Cubo, e iniziò il concerto lanciando Ravanelli al pubblico.
E tu c'eri e ne prendesti uno al volo?
Ne ho presi 2 al volo e li conservo in una teca.
Mi sembra giusto.
Ecco, allora quindi consigliando 2 dischi a questo punto, due dischi di Robin Hitchcock, potrebbe essere questo e Phegmania, no?
E Phegmania, oppure anche Olé Tarantula, che è molto più recente, del 2006 mi pare, c'è Peter Buck dei Rem che ci suona, per cui già questo dovrebbe essere un incentivo. C'è una canzone scritta insieme a Andy Partridge degli Ecstasy, quindi si chiude un po' un cerchio che abbiamo aperto prima. Facciamo 3 dischi, perché almeno 3 ce ne vogliono in ogni caso di Robin Hitchcock.
Assolutamente, I Often Dream of Trains, quindi Phegmania e
Olé Tarantula.
Perché tra l'altro comunque lui è in attività, ecco, rispetto a Ecstasy, Partridge, Morrissey anche, ma insomma, lui continua in maniera...
Assolutamente, fa dischi, fa concerti, è spesso anche in Italia, quindi sì, è vivo e lotta con noi.
Sempre di culto però rimane,
sì.
Di culto, perché comunque a dispetto, ribadisco, della qualità, poi anche quando fai concerti siamo sempre in pochi, Aurelio.
È vero. Però devo dire che soprattutto in Emilia Romagna mi sento di dire che ha un seguito molto, molto caldo, diciamo.
Forse grazie anche agli articoli che facevi nel Mucchio Selvaggio?
Mi piacerebbe che fosse così. Sarebbe bello, sarebbe un onore.
Questa chitarra, siamo passati dal suono completamente acustico e cristallino di Robin Hitchcock a suoni distorti ed elettrici.
Sì, però le melodie in compenso sono molto cristalline quando tra poco inizieranno a cantare.
Chi sono?
Sono i Teenage Fan Club, sono il gruppo power pop probabilmente più importante degli ultimi decenni, scozzesi, sono fantastici, altro gruppo dei miei preferiti.
Il brano?
Il brano è Star Sign, tratto dal loro disco più famoso, che è Bandwagon-esque del 1991.
We'll be right back.
Teenage Fan Club, anche loro arrivano dalla sezione I Classici, Brit Rock I Classici, Atlanti Musicali Giunti. Stiamo parlando di questo libro, stiamo parlando anche di Brit Rock I Moderni, I Classici uscito nel 2011, I Moderni nel 2012. Ne stiamo parlando e stiamo anche ascoltando frammenti di musica che è contenuta dentro i due libri con Aurelio Pasini, che è l'autore. Sì. Che è anche il nostro fidatissimo collaboratore, ecco, mi piace ricordarlo, visto che sei considerato uno dei giornalisti, lo ricordo, uno dei più apprezzati giornalisti italiani di rock, che poi c'è scritto di rock moderno, ecco, questa cosa magari che vuol dire rock moderno? C'è rock antico, no?
Non lo so, in realtà a me piace un sacco anche il rock antico, diciamo così. Se infatti ascoltate il mio programma qui alla radio la domenica dalle 21 alle 22:30 a Kaleidoscope, c'è anche tanto rock antico degli anni 60 e 70, quindi...
Quindi adesso dovrai telefonare a chi ha scritto la scheda di Giunti e togliere questo rock, basta. Il giornalista italiano è di rock, punto.
Ecco.
Teenage Fan Club, anche loro sono nella sezione classici.
Sì, sono nella sezione classici. Questa canzone qui, dicevamo, è tratta da Bandwagoners, che è il loro disco più famoso, uscito nel 91, lo stesso anno di altri dischi importantissimi come Nevermind dei Nirvana, Loveless dei My Bloody Valentine, la rivista americana Spin. Quell'anno fece disco dell'anno Bandwagoners e non Nevermind o Loveless, per far capire un attimo qual è il livello di questo disco.
La portata, quindi è questo che indichiamo a chi volesse avvicinarsi ai Teenage Fan Club, senza se e senza ma, questo disco qua.
Sì, assolutamente.
Pubblico. Il teatro di Casalecchio di Reno presenta domenica 12 gennaio alle ore 16:30 Ernesto Roditore, guardiano di parole, di e con Guido Castiglia, un gioco creativo che ha l'obiettivo di stimolare alla lettura. E dopo lo spettacolo, merenda in compagnia in collaborazione con Mela Mangio. Ernesto Roditore, guardiano di parole, 12 gennaio ore 16:30. Programma su www.teatrocasalecchio.it. Info e prenotazioni 051 570 0977.
Ridisegna la tua energia con i corsi di Longevity, un'arte corporea, curativa e meditativa. Per adulti e bambini. Scopri dove puoi praticarlo anche qui a Bologna su ilovelongevity.com.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, la campagna abbonamenti è finita, ma per abbonarsi a Radio Città del Capo non è mai troppo tardi e potete farlo quando volete. Chi ha vinto favolosi premi si affretti a ritirarli. Ci trovate in orari d'ufficio dal lunedì al venerdì in Mura di Porta Galliera 1/2A.
Thank you.
Aurelio, siamo sempre in mezzo ai classici. Cioè, adesso appunto classici moderni, ma stiamo ascoltando solo dei gran classici, però.
Sì, anche perché magari i classici trovano un po' meno spazio nella programmazione abituale della radio, quindi diamogli un pochino più di spazio questa mattina.
In questo frangente, e questo disco che stiamo ascoltando ha un suono un po' da bootleg, sembra un suono rapito quasi in maniera clandestina durante un concerto.
È un bootleg ufficiale, infatti, loro sono gli Spiritualized. Il disco si chiama Fucked Up Inside, è uscito nel 93, è uscito solo per corrispondenza, si poteva comprare solo per corrispondenza, è un live. E tra le canzoni c'è anche questa, Walking with Jesus, che poi era un brano del repertorio degli Spaceman 3, che era il gruppo del quale faceva parte Jason Pierce, leader degli Spiritualized. E mi piaceva, l'ho portato questa mattina perché è un disco abbastanza complicato da trovare, magari non ci sono tante occasioni per sentirlo in giro, e mi piaceva così darla.
È un po' una chicca.
Sì, è abbastanza una rarità. Io non l'ho comprato nel 93 per corrispondenza, l'ho comprato molto più vicino nel tempo, mi sono svenato.
Ma invece dovendo consigliare un disco degli Spiritualized, vedo che qui nella guida 5 pallini l'hai dati a Ladies and Gentlemen.
Sì, Ladies and Gentlemen Were Floating into Space, un classico del rock inglese, non solo psichedelico e non solo degli anni 90, è un classico totale, secondo me, del rock inglese.
Allora, adesso da un classico a un moderno.
Sì, sono il gruppo che abbiamo messo in copertina nel volume dei moderni, sono gli Oasis, con una canzone che tratta il loro primo disco, però non è una delle canzoni più famose del loro primo disco.
Slide Away.
Slide Away.
Oasis, quindi Slide Away, dicevi, dal primo disco del gruppo?
Sì, Definitely Maybe del 1994, il disco che ha lanciato gli Oasis. una delle pietre miliari del Britpop. Questa qui è, non è una delle canzoni più conosciute da quel disco lì, però è una delle mie preferite, anche veramente la canzone con cui io mi sono innamorato all'epoca degli Oasis, per cui l'ho scelta per quello, proprio per un motivo schifosamente personale,
affettivo e personale.
Sì.
Ah, 5 pallini gli hai dato a Definitely Maybe.
Sì, perché comunque, cioè, il discorso dei voti in questo libro è duplice, nel senso che da un lato si guarda la qualità assoluta, certo, però dall'altro si guarda anche l'importanza nell'ambito di quello che è la scena, di quello che è il periodo storico in questione, per cui magari non sarà ai livelli di Sgt. Pepper's Definitely Maybe, però è comunque uno dei dischi più importanti del rock inglese degli anni 90, non ci piove, quindi secondo me meritava le 5 stelle, cioè il ragionamento è questo.
E poi a seguire l'hai dato anche quello dopo, What's the Story, Morning Glory.
Sì, perché secondo me come qualità sono identici.
Ah, e quindi giustamente anche col tempo, dici, non perdono?
No, secondo me no, quei due dischi lì sono sullo stesso livello e non hanno perso niente col tempo,
quindi da consigliare a orecchie chiuse chi non li conosce, orecchie chiuse,
sì, quei due lì,
i primi due
tranquillamente.
Sì. Oasis. Qui abbiamo un'atmosfera bucolica,
sì, molto molto bucolica, ci spostiamo in Galles qui.
Dopo gli Oasis abbiamo cambiato atmosfere musicali, ma siamo rimasti nella sezione i moderni con i, adesso li pronuncio, dimmi se sbaglio, Gorky Zygotic Monkey.
Sì, dovrebbe essere questa la pronuncia, Gorky Zygotic Monkey. Gruppo gallese, facevano queste cose a metà tra psichedelia, sperimentazione, tanto, tanto pop e tanto folk. E questa canzone qui si chiama Spanish Dance Troupe, è la canzone che dà il titolo a quello che secondo me è il loro disco più bello, del 1999. E i Gorky's erano un gruppo non di grandissimo successo, ma super amati da chi li amava, e una persona che li amava veramente veramente tanto era Massimiliano Bonini, che non c'è più purtroppo. È una persona che chi è appassionato di musica a Bologna sa sicuramente chi era, e ha lasciato un discreto vuoto, secondo me.
E quindi questo è un modo per ricordare anche il nostro Massimiliano, che appunto ha collaborato per anni con la nostra radio. Brano Spanish Dance Troupe, che è anche il titolo del disco, allora.
Sì.
Ecco, 99, io vado a pallini, qua vedo 4 pallini e mezzo gli hai dato.
Sì. Anche. Poi qua sembra che sia di manica larghissima, però ci sono anche dei dischi con dei voti molto più bassi nel,
sì,
disco che,
no,
nel libro.
Nel libro, ma e poi ovviamente alcuni li trascuri, alcuni titoli dici solo il titolo e basta, quindi si capisce che non ne vale la pena approfondire. Cosa volevo dire? Ecco, che fine hanno fatto i Gorky Zygotic Monkey?
Allora, i Gorky si sono sciolti, però il loro leader, Euros Childs, continua a fare dischi da solo. Si esibisce, è venuto anche a suonare in Italia e anche qui a Bologna al Covo, e ha fatto un disco insieme a Norman Blake dei Teenage Fan Club a nome Johnny nel 2011 e niente, continua a far musica per conto suo.
E intanto in dissolvenza incrociata, direi, se ne sono andati i Gorky Zygotic Monkey, sono arrivati
i Doves.
Doves con Cedar Room. Chi sono i Doves?
I Doves sono un gruppo di Manchester, sono un gruppo molto simile, se vogliamo, e sono anche molto amici con gli Elbow, i più famosi Elbow. Sono una delle band, secondo me, più interessanti che ci siano in Inghilterra da un decennio a questa parte. Non hanno un discreto successo, ma potrebbero averne molto di più, secondo me lo meriterebbero. E mi sembrava, cioè, al di là del fatto che a me piacciono molto, mi fa piacere poterli far ascoltare, perché appunto secondo me meritano di raggiungere il pubblico più vasto possibile, perché sono bravissimi, sono veramente bravissimi.
Ci tocca entrare su questa Cedar Room dei Doves perché il tempo stringe, siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa rapida carrellata che abbiamo fatto sul Brit Rock, Brit Pop Rock degli ultimi 30 anni, a partire da questi due libri e curati da Aurelio Pasini. Brit Rock i classici, uscito nel 2011, e Brit Rock i moderni, uscito nel 2012. Brit Rock i classici c'ha la faccia di Morrissey in copertina, Brit Rock i moderni c'ha le 5 facce degli Oasis. Quando facevano finta di voler, sono incazzatissimi, guarda che facce, ma si volevano bene per modo di dire.
Sì, infatti non facevano neanche finta di volersi bene.
Senti, com'è Bertoncelli? No, perché sei a cura di Riccardo Bertoncelli.
Come persona?
Sì, è molto... Come capo
è un capo che nel momento in cui ti dà fiducia, ti sta a sentire, ti dà carta bianca... ok, cioè, io ho fatto delle scelte, lui mi ha detto hai fatto delle scelte di un certo tipo, ti prendi le tue responsabilità, io però ti appoggio le tue scelte, per cui vai e fai quello che credi di fare.
Si è messo la firma seria cura di Riccardo Bertoncelli.
Sì, insomma, sì, sì. Dicevo che è stata la gestazione del primo volume è stata un po' complicata per tutta una serie di questioni mie che ci sono finite nel mezzo. Diciamo che non è stato contento dei miei ritardi, però comunque mi è venuto incontro, quindi è stato anche molto, molto gentile nell'essere professionale. È stato un grosso piacere, un grosso privilegio lavorare con lui per questi libri.
Ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse che è il decano dei giornalisti rock, insomma della critica rock italiana.
Assolutamente sì.
Il grande Riccardo Bertoncelli.
Sì.
Come canta immortalato nella famosa canzone Avvelenata,
sì,
no? Di Guccini.
L'Avvelenata, un Bertoncelli, un prete.
A sparar cazzate.
Esatto. Ecco.
Allora, ricordo che Aurelio Pasini lo si può ascoltare dalle nostre frequenze la domenica dalle 21 alle 22.30 con un programma che si chiama Kaleidoscope.
Sì.
Sbilanciato tendenzialmente verso i suoni psichedelici, ma non solo, abbiamo detto.
Sì, infatti.
E lo si può leggere anche dove?
In questo momento Aurelio Pasini lo si può leggere sulla sua pagina Facebook. Oppure lo si può leggere quando non si occupa di musica su testate e volumi di Marvel Italia e Panini Comics.
Si può dire che ha interrotto la quindicennale collaborazione col Mucchio Selvaggio.
Sì, si è interrotta lo scorso maggio. Questo comunque non vuol dire che non continuerò a scrivere di musica, perché chi sperava che mi fossi tolto dalle scatole, insomma, si mette l'anima in pace, perché tornerò come l'erba cattiva
a scrivere di musica. Tornerai e comunque continui a parlarne e a suonarla attraverso l'etere, appunto, con il tuo programma la domenica qui da Radio Città del Capo dalle 21 alle 22.30. Abbandoniamo Doves, che vuol dire colombe, mi
sì,
dicevi colombe. Chiudiamo con Belle Sebastian.
Chiudiamo con Belle Sebastian, altro dei gruppi fondamentali non soltanto per la scena loro sono scozzesi di Glasgow, per la scena delle isole britanniche, diciamo, dagli anni 90 in poi, ma fondamentali anche per me. Mi piacciono tantissimo. Questo disco è stato uno dei dischi importantissimi per me, per la mia formazione musicale, per la mia vita. If You're Feeling Sinister del 1996, uno dei loro dischi più belli, forse il più bello di tutti. Questa è la canzone che lo chiude e si chiama Judian's Dream of Horses.
Che fine hanno fatto loro?
Suonano, ci sono ancora. È un pochino che non esce niente, o meglio è uscita una raccolta di B-side loro lo scorso anno. Immagino che uscirà un disco nuovo, spero nel 2014.
Sono attivi. I Doves sono attivissimi. I Doves
sì, sono. Esce il disco solista di uno di loro ad aprile.
Aprile 2014
esce il disco solista di Jimmy Goodwin dei Doves.
Che tu non ti lascerai sfuggire.
No.
Aurelio, ti ringrazio e ti saluto e ci salutiamo. Chiudiamo appunto questa parentesi dedicata al Brit rock pop inglese degli ultimi 30 anni con questo brano di Belle Sebastian che si intitola Non ci vedo, dillo tu,
Judy and the Dream of Horses.
Ciao e grazie ancora, Aurelio.
Ciao, grazie a te.
Judy got a book at school. She went under the covers with a torch. Fell asleep till the first morning. She dreamt about the girl who stole a horse. Judy never felt so good except when she was sleeping. Judy never felt so good except when she was sleeping, yeah. Disappointed. You
trouble falling asleep with that in your hands. Judy, you're just trying to find and keep the dream of horses. And the song she wrote was Judy and the dream of horses. Dream of horses, dream of horses, dream of horses. The best looking boys are taken, the best looking girls are staying inside. So Judy, where does that leave you? Walking the street from morning to night, with the star upon your shoulder, lighting up the path that you walk. With the parrot on your shoulder, saying everything when you talk. Ever feeling blue, then write another song about your dream of horses. Write a song about your dream of horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Your dream of horses.
Performing Live Arts Bologna, via Caselvatica 4D, xing.it.
Ipercoop conviene!
Smartphone Samsung Galaxy S4 a €499.
Fino al 15 gennaio negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Pubblico. Il teatro di Casalecchio di Reno presenta domenica 12 gennaio alle ore 16.30 Ernesto Roditore, guardiano di parole, di e con Guido Castiglia, un gioco creativo che ha l'obiettivo di stimolare alla lettura. E dopo lo spettacolo, merenda in compagnia in collaborazione con Mela Mangio. Ernesto Roditore, guardiano di parole, 12 gennaio ore 16.30. Programma su www.teatrocasalecchio.it. Info e prenotazioni 051 570 977.
Libera Radio presenta Nuove Resistenze, storie e voci ribelli contro le mafie. Un programma di Federico Lacche e Laura Galesi.
Pronto?
Guido?
Lui, dottore, io sono peggio di te oggi.
Ma che è successo a te?
Che è successo? Boh, lasciamo stare quello che succede economicamente, col lavoro è un macello in questo periodo.
Lo immagino. Cosa è successo?
Niente, c'è un articolo sulla Gazzetta di Modena, no? Sempre per quanto riguarda giochi e non giochi, di napoletane, siciliane. E mezza pagina parla di me questo giornalista, sono già la seconda volta in 2 anni.
Parla di te, a che pro?
Un esponente dell'Andrangheta nel settore dei giochi e tutti i barzelletti, solo di cose.
Vabbè, mi dici come si chiama il giornale, il nominativo, lo facciamo smettere immediatamente.
Sono in 2 anni, l'ha fatto 2 volte, hai capito?
Benissimo.
Questa detta volta non è bella, perché non sono cose belle, uno che si rompe il culo dalla mattina alla sera.
No, ma ci penso io, ce l'hai la copia?
Sì, sì.
Come si chiama il giornale?
È la Gazzetta di Modena.
Ci penso io.
È praticamente di sabato.
Un attimo, e poi ti dirò, no, c'è un giornalista che rompe le balle a una persona che mi sta aiutando e... ti dirò chi è questo giornalista, se ci arriviamo o la smetto o gli sparo in bocca, è finita lì, perché è una persona che mi sta dando una mano.
Buongiorno Federico Lacche.
Buongiorno a chi ci ascolta stamattina. Da quando questa intercettazione è stata ascoltata dagli investigatori che indagavano nell'inchiesta Black Monkey, un nostro collega Giovanni Tizian, che molto spesso avete sentito da questi microfoni, gira sotto scorta. Perché?
Si tratta del novembre 2011, quando gli investigatori, che stanno appunto dal 2010 lavorando a quella che sarà poi chiamata l'indagine e l'inchiesta Black Monkey, intercettano questa telefonata tra Nicola Rocco Femia e Guido Torello, dove appunto abbiamo sentito agghiacciante telefonata in cui si parla di Giovanni, si parla di tappargli la bocca in questo modo violento e agghiacciante. E poi insomma da quel momento, dai primi di dicembre, fine novembre, primi di dicembre, Giovanni ormai da più di 2 anni è sotto protezione, sotto scorta, perché la procura ha ritenuto quelle minacce diciamo estremamente serie, e quindi deciso insomma di mettere sotto scorta Giovanni Tizian da oltre 2 anni. È, come dicevo, un'inchiesta che però era iniziata nel 2010.
Inchiesta che è già anche insomma, per cui è già iniziato anche il dibattimento processuale.
Inizia domani, cioè diciamo il 18, l'udienza preliminare è stata poi in realtà il 18 dicembre, è stata poi rimandata a quella di domani, cioè domani l'udienza preliminare, un'udienza importantissima. Voglio ricordarlo prima di ricostruire un po' velocemente la vicenda Black Monkey: è un processo estremamente importante in Emilia Romagna, è il primo grande processo per 416 bis, cioè per reati di mafia, è il primo grande processo in cui alla sbarra ci sono dei rappresentanti di primissimo piano dell'andrangheta presente già nella
presunti
nostra
tali,
presunti tali. Stiamo parlando comunque di pregiudicati, di persone appunto come Nicola Rocco Femia, che di cui Giovanni in qualche modo si era occupato, Giovanni Tizian, in diversi articoli apparsi sulla Gazzetta di Modena prima appunto di questa data della telefonata che abbiamo appena ascoltato, dove Giovanni appunto definiva Nicola Rocco Femia il re delle slot machine in Emilia Romagna. Poi ci siamo accorti, tra virgolette, dalle ordinanze e dalle informative, diciamo, degli inquirenti, che Nicola Rocco Femia in realtà aveva questi interessi non solo diciamo confinati al territorio dell'Emilia Romagna, ma era un sistema molto più vasto che aveva messo insieme proprio sul discorso delle slot machine, sul gioco d'azzardo illegale, perché questo è il tema di cui il processo si occuperà.
Federico, facciamo un passo indietro. Black Monkey, di che si tratta? Si parla
Black
di slot machine, quindi.
Sì, è un'inchiesta, come ho detto, parte nel 2010. In realtà il 23 gennaio del 2013 ci sono i primi arresti. Sono arresti importanti effettuati dal GICO del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. Una imponente operazione, perché ha messo in campo oltre 800 agenti, 800 rappresentanti delle forze dell'ordine, supportati anche appunto da mezzi. Soprattutto poi, ecco, mezzi di ogni tipo naturalmente, ma soprattutto intercettazioni, quindi per ribadire come dire, l'importanza delle intercettazioni, soprattutto per quanto riguarda personaggi che non fanno direttamente riferimento alla criminalità organizzata. E questa è un'inchiesta estremamente importante, un processo estremamente importante, perché mette in luce la natura stessa delle presenze mafiose in generale, ma soprattutto in Emilia Romagna, dove l'elemento corruttivo e di concorso esterno e di collaborazione esterna di personaggi non direttamente facenti parte dell'associazione criminale, ma fiancheggiatori dell'associazione criminale, molti appunto sono degli oltre 30 e oltre ancora, perché ce ne saranno altri, lo anticipa fra poco, lo sentiremo Giovanni in un'intervista che abbiamo fatto ieri, facenti parte appunto non direttamente dell'organizzazione, ma appunto fiancheggiatori che vanno a sostenere in qualche modo l'associazione stessa. Di che si tratta? Si tratta sostanzialmente di un personaggio considerato organico alla cosca Mazzaferro di Marina, di Gioiosa Ionica, di Reggio Calabria, poi alla guida di un'autonoma struttura criminale, la cosca Femia, parliamo appunto di Nicola Rocco Femia, operante nel Cosentino, considerato appunto re delle slot machine nell'Emilia Romagna. Dal 2002 si era trasferito a Sant'Agata in Romagna, in provincia di Ravenna, aveva l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria, aveva creato un'organizzazione nella quale aveva dato ruoli di rilievo anche ai figli. L'attività investigativa ha consentito appunto di disarticolare un'associazione ramificata, come dicevo, in tutta Italia. a cosa erano dediti? Alla diffusione e alla gestione del gioco online illegale attraverso la connessione a siti esteri, in particolare rumeni e inglesi, generalmente appunto rumeni e inglesi, privi delle regolari concessioni, attraverso le quali venivano raccolte e giocate per decine di milioni di euro, come pure erano dediti alla produzione e alla commercializzazione di apparecchi elettronici video slot, con schede naturalmente modificate per occultare i reali volumi di gioco, e conseguendo quindi un illecito guadagno a danno dello Stato, oltre che a un'evasione fiscale notevole, tant'è che i beni confiscati in questa operazione sono imponenti, 90 milioni di euro, quindi è un processo davvero estremamente importante questo.
Processo che vedrà anche fra le parti civili Giovanni Tizian, mi sembra.
Giovanni disse immediatamente, subito, quando ci sarà il processo mi costituirò parte civile per lanciare un segnale forte, lo sentiamo fra qualche secondo, proprio a motivazione di questa decisione presa appunto subito da Giovanni Tizian, come dicevi tu, giornalista della Gazzetta di Modena, oggi facente parte dell'Espresso, un'operazione che è appunto una decisione significativa da ogni punto di vista, perché, come dire, questo è un processo anche che mette alla sbarra persone che, presumibilmente, naturalmente, hanno leso il diritto di informazione, non solo appunto con minacce dirette a un collega, ma in generale proprio una minaccia al diritto di informazione. E quindi è questo poi il significato della costituzione di parte civile, per esempio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, è proprio questo, no? In questo processo. Poi ne parleremo abbondantemente, insomma.
Sentiamo Giovanni Tizian.
È un processo importante, è il primo così con tanti imputati, ce ne saranno altri ovviamente che arriveranno, però questo è importante perché riguarda un'organizzazione che con le sue attività produceva delle ricadute negative sul territorio molto importanti, se pensiamo al gioco d'azzardo legale, a quante vittime bianche, quante vittime invisibili produce, e in più c'è stata la questione, diciamo, della volontà di addettire un giornalista, in questo caso ero io, ma poteva essere benissimo un altro, nel senso che non è tanto il singolo in questione o la minaccia al singolo, qui stiamo parlando di persone, di un gruppo criminale che pensava di poter controllare e di gestire l'informazione. Quindi è importante perché racconta per un'organizzazione ben radicata sul territorio, un'organizzazione che si avvaleva di professionisti, di colletti bianchi, di manovalanza, e riusciva addirittura a lavorare per manomettere i processi in Cassazione, o almeno ci ha provato.
Gli elementi, diciamo così, esterni all'organizzazione, che però, come dire, lavoravano alacremente per far sopravvivere e anzi rafforzare l'organizzazione stessa che fa capo a Femia, e episodi, come tu dicevi, anche di una notevole elementi di corruttela e di azioni proprio di corruzione, facendo appunto, tra l'altro, vedendo tra i suoi protagonisti anche professionisti, ex appartenenti alle forze dell'ordine, personaggi che si incaricavano di tenere il più possibile distante gli elementi di investimento di questa organizzazione dall'organizzazione stessa.
Esatto, la vera forza delle organizzazioni sta proprio in quel circuito esterno di complici, di contiguità, imprenditori, professionisti, avvocati, commercialisti, ingegneri, in questo caso perché erano gli ingegneri informatici che permettevano di taroccare le schede delle macchinette. L'altro aspetto importante è che ci sono personaggi, penso a Guido Torello, che era il factotum di Femia, secondo gli inquirenti, era in collegamento e parlava un po' con tutti, cioè parlava con avvocati di Roma, con addirittura segretari di politici del centrodestra. Era uno che, appunto, come dice lui stesso in intercettazione, non vende frutta o verdura, ma propone relazioni. Ecco, le relazioni sono fondamentali perché un gruppo criminale, un gruppo mafioso, si radichi e si affermi su un territorio.
Questo processo arriva dopo un'inchiesta che parte, se non sbaglio, intorno al 2010. Novembre 2011, l'intercettazione telefonica che poi causerà l'intercettazione telefonica tra Guido Torello e Nicola Rocco Femio, che porterà appunto alla decisione di mettere la tua persona in sicurezza attraverso l'utilizzo appunto di una scorta. Sono passati più di 2 anni, Giovanni. Che anni sono stati questi per te?
Ma per me sono stati anni complicati, difficili, di sicuramente di un tentativo di abituarsi, poi insomma non è stato così perché non ci si abitua a un modo di vivere diverso, sicuramente costretto e più organizzato il tempo in questi due anni, il lavoro ovviamente ne ha risentito anche la vita privata, quindi insomma sono stati due anni molto lunghi che ancora proseguono, nel senso che il dispositivo è ancora in atto, quindi non è ancora finito, e quindi sì, sono stati anni e sono anni complicati e abbastanza vissuti a metà, forse, ecco, vissuti a metà è la frase giusta.
Tu hai deciso, lo decidesti subito in prospettiva, così succederà il 10 mattina, di costituirti parte civile in questo processo, Giovanni?
Sì, l'avevo detto fin da subito per due motivi. Uno, ovviamente personale, che mi riguarda, perché insomma sì, non mi hanno ho avuto la fortuna di essere protetto fin da subito e quindi di tenere lontani i malintenzionati, e quindi non mi è accaduto nulla, ma continuo a vivere in una condizione appunto di protezione, di tutela, che ha reso appunto la mia vita, ha cambiato ovviamente la mia vita in maniera radicale. E quindi di questo qualcuno ne dovrà rispondere, no? Perché voglio dire. Poi c'è l'aspetto più importante riguarda il dimostrarsi uniti in questo momento, quindi portare la categoria dei giornalisti e quindi l'informazione davanti a chi voleva mettere a tacere questi giornalisti e questa informazione, quindi è una sorta di una modalità per ribadire che il territorio appartiene poi alle persone oneste, alle persone per bene, ed era un modo anche per trascinare per la prima volta in assoluto in Emilia Romagna enti locali, associazioni, insomma sarà un momento importante secondo me per questa regione, non tanto per la questione individuale e personale, perché io a questo, sapete, tengo ben poco, ma come al solito le cose più importanti riguardano l'insieme, cioè le relazioni che si portano in maniera collettiva. In questo caso essere lì in tanti permetterà di mostrare il volto migliore di questa regione, cioè quello che vuole dire alle mafie, alla 'ndrangheta, alla camorra, a Cosa Nostra, che questo territorio non è disposto a cedere ai loro ricatti. Prima non c'è mai stato e non vuol dire che non c'erano le mafie, anzi si comincia da questo momento sperando che vada insomma tutto bene, ed è un momento importante insomma sicuramente per questa regione.
Questo Giovanni Tizia nell'intervista che gli hai fatto tu ieri, Federico. Giovanni, è bene ricordarlo, secondo me almeno è molto importante farlo, al momento degli articoli che sono poi alla base delle minacce che ha ricevuto, era uno dei tanti collaboratori pagati a pezzo che fanno sì che i giornali siano pieni, e molto spesso però i diritti non siano gli stessi con i giornalisti invece assunti.
Certo, no, le ultime parole di Giovanni, no, rispetto alla sua costituzione, il desiderio di costituzione di parte civile, appunto domani verrà espressa nell'udienza preliminare, la dice lunga. Dice Giovanni: saremo in molti, ci sarà, come dicevamo in accenno all'inizio, si costituiranno parte civile l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, si costituirà parte civile il Comune di Modena, si costituirà parte civile Libera, di cui tra poco sentiremo una rappresentante significativa, ma si costituirà soprattutto parte civile la Regione Emilia-Romagna, un segnale politico straordinario, un segnale politico che ha un senso forte all'interno di questo processo, perché la Regione Emilia-Romagna, in base anche a quanto ai dettami insomma della legge 3 del 2011, una legge che dice anche appunto della possibilità da parte della Regione Emilia-Romagna di costituirsi parte civile all'interno di processi appunto che riguardano fenomeni e inchieste appunto legate alle mafie, ecco, si dà continuità politica, è un segnale politico fortissimo. A dare il senso di questo segnale abbiamo stamattina la vicepresidente che...
Buongiorno, Simonetta Saliera.
Abbiamo deliberato lunedì la Costituzione come parte civile nel processo che ci sta avviando in questi giorni.
Il perché di questa scelta?
Abbiamo scelto da ormai diversi anni come regione da che parte stare, perché la regione sono 15 anni che analizza il fenomeno e fa un monitoraggio del fenomeno della criminalità organizzata sulla nostra regione. Tre anni fa abbiamo scelto di approvare una legge a sostegno dell'educazione della legalità e un'altra legge sul controllo dei cantieri edili, e tutti i giorni sostanzialmente devi scegliere in quale campo stai, Questa è una delle tante scelte, molto molto importante, perché vuol dire che la Regione Emilia-Romagna nei processi si costituisce come parte civile.
La costituzione di parte civile in questo caso rappresenta una presa di posizione rispetto ai danni sociali che certi fenomeni, sto parlando delle slot machine, del gioco d'azzardo, soprattutto illegale, insomma dei forti danni sociali, di ricadute diciamo negative sul territorio, quindi la Regione prende atto anche di questo.
Noi prendiamo non solo atto, ma siamo talmente consapevoli di questo già da diversi anni che abbiamo zone particolarmente sottoposte alla mira delle mafie e alcuni settori. Solo che se prima erano la prostituzione, le droghe, del gioco, poi questa tela si è sempre più allargata su settori di affari e con il terremoto noi abbiamo operato in modo intenso, ma continuamente noi vogliamo vedere alla sbarra, poi saranno i processi a dire ovviamente se sono colpevoli o meno, ma noi stiamo dall'altra parte continuamente, sia nell'educazione, nel prevenire, per far sì che crescano delle generazioni che rifiutano la cultura mafiosa, ma contemporaneamente a fianco delle forze. Noi abbiamo anche una fortuna, finalmente, non è stata una fortuna, è stato un lavoro intenso, avere una sezione della DIA Bologna che sta producendo con la sua attività intensa dei grandi risultati. E allora anche le istituzioni ci devono essere in questi percorsi, la Regione c'è.
Le voci di Giovanni Tizian e di Simonetta Saliera, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, sono state raccolte alla vigilia dell'udienza preliminare del processo Black Monkey, un processo di portata storica per questa regione per quanto concerne il contrasto ai cartelli mafiosi. Il 10 gennaio poi il giudice Andrea Scarpa ha accolto tutte le richieste di costituzione di parte civile presentate proprio nell'udienza preliminare del processo, svoltasi a porte chiuse presso il Tribunale di Bologna. Sono state ritenute ammissibili le richieste della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena, di Libera, dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, di SOS Impresa Confesercenti e del giornalista Giovanni Tizian. Fin dall'inizio dell'udienza, fuori dall'aula e nel cortile interno del Tribunale, si sono radunati circa 50 attivisti di Libera e di Legambiente in un presidio di sostegno e solidarietà al giornalista, ma anche per manifestare interesse per l'importanza di questo processo. Alcuni di loro hanno indossato magliette bianche con la scritta «Io mi chiamo Giovanni Tizian». Dopo la pronuncia del giudice sull'ammissione delle parti civili, la difesa di alcuni imputati ha presentato un'eccezione di competenza chiedendo di spostare il processo a Roma. Per questa richiesta il GUP si è riservato di decidere durante la prossima udienza del processo fissata per il 15 gennaio. Nella stessa data qualcuno degli imputati potrebbe infine chiedere di essere giudicato con rito abbreviato. Queste le voci dopo l'udienza degli avvocati